Naturalmente vi do il buongiorno a tutti e veramente anch'io sono sorpreso un po' di trovare così poca gente. Io ho pensato diversamente di quello che ha detto Gabriel poco fa, non che la chiesa è rapita, dice ma viene Tonino a predicare, è meglio che non andiamo. No. Sto scherzando naturalmente. No, è sempre un piacere essere con voi. E abbiamo iniziato, adesso non mi ricordo la data che sono venuto l'ultima volta, però mi pare che fosse nel mese di marzo, e abbiamo iniziato a studiare una delle più belle parabole del Vangelo. Le parabole sono tutte belle, interessanti, hanno un insegnamento particolare, l'ho già detto la prima volta proprio in apertura di questa serie di messaggi. E bisogna anche capire, perché le parabole non sono applicabili al 100% in tutti i minimi particolari, però ogni parabola ha un insegnamento particolare, anzi delle volte più di un insegnamento particolare, come in questo caso della parabola che stiamo studiando. La parabola del figlio al prodigo è un racconto molto bello che Gesù ha fatto, ha inserito in una serie di tre parabole dove il Signore, predicando, ha voluto portare ai Suoi ascoltatori e a noi che le leggiamo ancora oggi il grande amore di Dio, la manifestazione del grande amore di Dio per i peccatori. Questo è il senso di queste tre parabole. Infatti abbiamo la pecora smarrita che Gesù lascia tutto per andarla a cercare, la dramma perduta, questa moneta che la donna in casa cerca dappertutto, e poi questa parabola più completa delle altre due, anche più lunga, che è appunto la parabola del figlio prodigo. In questa parabola ci sono tre elementi che noi stiamo vedendo, tre personaggi più che tre elementi, che sono il corpo stesso della parabola: il figlio, il padre, il fratello maggiore. Sono tre insegnamenti contenuti all'interno di questo stesso racconto, molto molto importanti. Noi abbiamo iniziato nel nostro primo messaggio, mi pare che era il mese di marzo se non sbaglio, focalizzando la nostra attenzione sulla figura del figlio, perché il figlio diciamo che è la parte centrale di questo racconto, e abbiamo visto che questo figlio, forse qualcuno di voi ha preso le note, se lo ricorderà anche, questo figlio rappresenta praticamente la schiavitù dell'uomo nel peccato. Questo figlio, col suo modo di fare, con la sua richiesta, col desiderio di allontanarsi dal padre, dimostra il peccatore, cioè l'uomo ribelle a Dio, l'uomo che vuole fare di testa sua, l'uomo che volge le spalle al creatore, che lo ha tanto amato e creato, per voler fare un percorso per conto suo. E questo abbiamo visto diversi aspetti di questa situazione, di questo giovane che poi si trova veramente in grande difficoltà come il peccatore, no? Vuole fare meno di Dio, l'uomo vuole fare meno di Dio e poi si trova in grande difficoltà. E soprattutto è una difficoltà di origine spirituale, morale, per cui neppure se ne rende conto, perché magari ha un buon posto di lavoro, ha una bella famiglia, una macchina, una casa bella, però non si rende conto che questa separazione da Dio ha prodotto in lui qualcosa di veramente grosso, drammatico, che è proprio la separazione da Dio, dal Creatore, questa separazione spirituale. E questo figlio alla fine voleva fare tante cose, si è trovato a pasturare i porci, è sceso in una condizione, adesso leggeremo il racconto fra poco, in una condizione così abbietta, così lontana da Dio, che veramente era nella più tragica delle sofferenze umane. Questa mattina potrei dilungarmi ancora in questo, ma abbiamo poco tempo, non voglio usarlo in un modo improprio. Questa mattina noi continuiamo nell'analisi di questo testo e vogliamo invece focalizzare la nostra attenzione sulla figura del Padre. Del Padre. Chi è Dio? Che carattere ha Dio? Quante persone si chiedono questo? Com'è Dio? Sono domande molto importanti questo. Una figura attraverso la quale Gesù, come contrapposizione, vuole evidenziare alcuni aspetti del carattere di Dio proprio in relazione alla schiavitù dell'uomo nel peccato. Andiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 15 e leggerò questa parabola, una parte di questa parabola, che leggeremo anche domenica prossima, Dio piacendo, quando parleremo di questo fratello particolare, un fratello più grande, un fratello maggiore che si comporta in un modo davvero sconveniente. Non capisce il padre. Questo ci fa vedere una forma di religiosità che, pur stando, conoscendo alcune cose della religione, non è entrato in quella relazione personale con Dio. Questo è il fratello, ma questo lo vedremo a Dio piacendo domenica prossima. Luca capitolo 15, versetti 31 a 32. Disse ancora Gesù, dopo aver parlato di questa donna, della dramma perduta: un uomo aveva due figlioli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano. E qui vi dissipò la sostanza, vivendo dissolutamente. Si è divertito, ha giocato, si è speso i soldi con tutti, e quando ebbe speso ogni cosa, una grande carestia, che lui non si aspettava davvero, come la vita, no? Tutto fila liscio, e poi a un certo momento, tac, ed arriva una mazzata che non ci aspettavamo, sopravvenne in quel paese, e sicché cominciò ad essere nel bisogno. Ha finito tutto, non ha trovato lavoro, e andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci, perciò neppure i suoi erano i porci. È andato a lavorare sotto padrone, a pasturare i porci, che per lui, che era ebreo, era la cosa più sporca, più, non so come definirla, avrebbe mai potuto fare, un'umiliazione di bassa, non so, pensateci voi al termine, però il massimo di quello che poteva aggiungere. Via, andiamo avanti. E avrebbe bramato addirittura empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Che escalation, è un figlio di un proprietario terriero che vuole far meno del padre, come l'uomo, no? Vuole far meno di Dio, va per conto suo. Poi vedete che fine ha fatto fino a questo punto. Ma, questa è la chiave della parabola qui al versetto 17, ma rientrato in sé disse: ma quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figliolo. Trattami come uno dei suoi servi. Mo ragiona, Adesso sì che ha capito, Prima voleva fare testa sua, adesso ha capito. Papà, vengo, fammi pulire per terra con la scopa, fammi andare a portare da mangiare le mucche, fammi fare qualsiasi cosa, ma basta che ritorno da te, papà, perché così non è possibile andare avanti, no? Come fa il peccatore quando si converte. Egli dunque si levò, non soltanto nel pensiero, ma l'ha fatto, venne a suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. Ma che padre meraviglioso! E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figliolo. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, menate fuori il vitello ingrassato, ammazziamolo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figliolo maggiore era nei campi e, come tornando, fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò: che cos'è ciò che volesse dire? E quello gli disse: giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ho riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Ma lei rispondendo disse: Padre, ecco, da tanti anni io ti servo e non ho mai trasgredito ad un tuo comando, ecco, la religiosità. E a me però non ha dato manco un capretto per far festa con i miei amici, questo era falso. Ma quando è venuto questo tuo figliolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre, ancora amoroso, dice: Figliolo, tu sei sempre stato con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Faccio bene a dire che è uno dei racconti più coinvolgenti di Gesù nei Vangeli, perché in ogni modo ci prende nel vedere questa figura di questo padre meraviglioso. Quindi il tema di questa mattina l'abbiamo capito tutti quanti: Gesù rivela il carattere di Dio. Chi è Dio? Gesù rivela il carattere di Dio. Prima di entrare nei particolari di questo argomento, particolari però che il testo stesso ci fornirà, penso sia importante ricordare che nel fare riferimento a questo paratetreno, Gesù aveva in mente il Padre Celeste. Lui vuole portare avanti questo parallelo durante la parabola, fra il Padre Celeste e un Padre umano. E questo ci dà una grande garanzia che Gesù stesso a parlarci di Dio, perché chi meglio di Lui, che è l'unigenito figliolo da mezzo al Padre, può parlarci veramente del carattere di Dio? Questa per noi è una garanzia molto grande, cioè il Figlio, l'unigenito figliolo di Dio, ci dice chi è suo papà, quali sono le caratteristiche principali di questo meraviglioso Dio che è il nostro Creatore. Allora andiamo per ordine. Qui la figura di quest'uomo, del quale non ci viene detta l'età, questo padre, ma considerando che aveva già due figlioli adulti, possiamo trarre da questo che intanto non era una persona giovanissima. Aveva due figlioli adulti, quindi non è una persona giovane, e viene chiamato direttamente in causa dal figlio più giovane, nel momento in cui quest'ultimo richiede anticipatamente la parte dell'eredità. E questo lo vediamo nei versetti 11 e 12. Un uomo aveva due figlioli e il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi una parte dei beni che mi tocca. Ed egli, il padre, spartì fra loro i beni. Non c'è un commento da parte di questo padre. Non c'è un commento. Il testo non menziona nessuna reazione particolare visibile a questa richiesta inopportuna di questo figlio, che, come abbiamo ricordato nel messaggio precedente, era una richiesta grandemente offensiva, perché rappresentava una grave offesa verso un padre, in quanto che l'eredità normalmente veniva divisa a quei tempi soltanto a morte avvenuta del padre e mai prima. Quindi un figlio che faceva una richiesta del genere era come dire: papà, muori subito, adesso, e dammi i soldi che devo avere. Ma vi rendete conto? Che offesa grave. Egli invece, il padre, si limita semplicemente a soddisfare questa insolita ed offensiva richiesta. Ora, quello che c'è da ricordare in termini umani e storici anche, che ai tempi di Gesù e soprattutto anche prima, il padre nella cultura ebraica rappresentava l'elemento fondamentale della famiglia. Lì c'era la cosiddetta famiglia patriarcale. E tutti i figli che sposavano, avevano altri figli, e la famiglia si ingrandiva, trovava in questo uomo, che poi si invecchiava in saggezza, il fulcro di tutta la famiglia, e tutto rodava intorno a lui. Questo per dire cosa? Per dire che oltre a questa figura così determinante all'interno di questo nucleo familiare, il padre aveva anche il diritto e l'autorità completa anche su tutto il resto della famiglia. Capite? Perciò questo padre, come avrebbe dovuto fare Dio con noi peccatori, questo è il parallelo, avrebbe potuto dire: no, non ti do niente, tu mi stai offendendo e io non ti do niente. E questo ci fa capire una delle qualità importanti che riguardano Dio. Qual è? è che Dio nella sua essenza è un Dio di libertà. Dio è un Dio di libertà. Dio non costringe nessuno. Dio è un Dio di libertà che vuole essere riconosciuto ed amato per quello che è. E non impone mai a nessuno. Non impone mai a nessuno questo. Dio avrebbe potuto farlo. Questo uomo avrebbe avuto l'autorità di dire no. E invece non fiata. Sta zitto e divide questi soldi. Purtroppo ancora oggi tante persone, per ignoranza biblica o per desiderio di denigrare Dio e la sua parola, sono pronti a porre questa questione, no? Non so anche a voi se era successo di ascoltare una domanda tipo del genere, ma se Dio sapeva che Adamo ed Eva avrebbero peccato, perché non è intervenuto e glielo ha impedito? Perché Dio è un Dio di libertà e non costringe nessuno. L'uomo nella sua libertà avrebbe dovuto fare la scelta giusta dall'inizio, quella che ben conosceva e per la quale era stato chiaramente avvertito. Non mangiare del frutto dell'albero di quella pianta. Tutto il resto lo puoi fare, ma di quella pianta no, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ma l'uomo non ha ascoltato questa voce. Non ha ubbidito a questa voce. Gli ha fatto piacere sentire un'altra voce che non parlava di libertà, ma parlava di schiavitù. Ed era una schiavitù totale, per sempre. E questa era la voce del diavolo. No, ma non è vero. Ma Dio lo dice, perché se tu mangi quel frutto diventi come lui. E lui ci ha creduto, così ha perso questa libertà ed è passato dalla libertà dell'amore di Dio alla schiavitù di Satana, dominante, della quale noi siamo ancora soggetti. Perché ricordate Paolo cosa ha detto ai Romani? Che questo peccato è entrato nel mondo e ha contaminato tutta l'umanità e tutti quanti vivono nel peccato. Dio come Padre Celeste avrebbe avuto tutta l'autorità e il diritto di fermare il suo progetto di creazione, vista la presunzione e la ribellione delle sue creature. Ma Dio, nella sua onnipotente misericordia, già in quel momento, se voi leggete Genesi, quel particolare testo della ribellione, già lì Dio aveva provveduto una salvezza. Vi ricordate quando dice al diavolo che l'uomo avrebbe avuto una progenie e quella progenie gli avrebbe schiacciato il capo? E questa era l'immagine di Cristo che col suo sacrificio, con la sua morte, con la sua resurrezione avrebbe dato di nuovo all'uomo la possibilità di ritornare in comunione con Dio. Perciò ha permesso questo peccato, ma subito Dio ha trovato la strada della redenzione, subito, immediatamente. E invece non l'ha fatto, dico, questo padre. L'uomo ha fatto la scelta sbagliata, Dio poteva intervenire, poteva punire, poteva fermare tutto, ma non l'ha fatto, non l'ha voluto fare. Dio lascia fin dall'inizio libera scelta all'uomo, una scelta però che non gli avrebbe evitato di patire le conseguenze, le tristi conseguenze di questa separazione lontano da Dio. Infatti Dio come Padre Celeste ancora oggi non interviene riguardo alla scelta degli uomini di riconoscerlo come tale né di rifiutarlo. Noi ancora oggi troviamo che l'uomo ha questa scelta, questo libero arbitrio di credere, di non credere, ma Dio non lo forza a credere. Lascia ampia libertà agli uomini perfino di essere bestemmiato oggi, perfino di essere deriso. Però attenzione, amici, fratelli, che l'apparente silenzio di Dio e la sua mancanza di un intervento però non deve trarre inganno nessuno. Infatti Dio non è né sordo, né cieco, né lontano dai pensieri e delle azioni peccaminose degli uomini. Dio conosce tutto, sa tutto. A questo punto, per completare l'argomento di questa parabola che stiamo seguendo, è necessario fare ricorso ad un'altra fondamentale qualità del carattere di Dio. È una qualità che in qualche modo esula da questo racconto. C'è una parte che potremmo prendere, però è una realtà che appartiene al carattere di Dio e si tratta della giustizia di Dio. Dio è un Dio di libertà. Dio lascia libera scelta all'uomo di fare le sue decisioni, ma attenzione, Dio è un Dio di giustizia. È una giustizia appunto che prevede giudizio e condanna sul peccato e sulla ribellione dell'uomo. Dunque, al contrario di come pensano molti, Dio non lascia correre, Dio non lascia impuniti i peccati di nessuno. Perché, cari amici e fratelli, ci sarà un giorno dove ciascuno dovrà rendere conto a Lui delle sue azioni commesse e del frutto della sua ribellione. Ci sarà un giorno. E la parola di Dio lo dice molto, molto chiaramente. In Atti, al capitolo 17, l'Apostolo Paolo, dopo un lungo discorso di evangelizzazione, dice che Dio ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, ma non la giustizia nostra, umana, che è una giustizia perversa, una giustizia malata, è una giustizia corrotta, ma giudicherà il mondo con la vera giustizia, cioè la giustizia di Dio. E come lo farà? San Paolo dice: per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. E chi è questo uomo che ha stabilito? Lo dice: del quale ha fatto fede a tutti, ha fatto testimonianza a tutti, avendolo risuscitato dai morti. C'è una sola persona con queste caratteristiche in tutta la storia dell'umanità che è risuscitato dai morti, e questo è Gesù Cristo, che una prima volta è venuto per salvare e tornerà per giudicare secondo la vera giustizia, quella di Dio. Giudice supremo e giusto Gesù, che condannerà tutti coloro che hanno rifiutato la grazia di Dio offerta attraverso il suo stesso sacrificio. Ritorniamo al nostro testo, siamo nei versetti 11 a 13. Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca, ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano, e qui dissipò la sua sostanza vivendo dissolutamente. Allora, il racconto non dice per quanto tempo questo giovane sia vissuto in questa condizione lontano da suo padre. È un po' come la nostra vita di peccatori. C'è chi si converte a 20 anni, a 10 anni, chi si converte a 25 come me, si converte a 60, 70. Non c'è un limite, non sappiamo quanto tempo stiamo fuori da questa realtà. E allora in questo tempo il padre cosa fa? I primi tempi forse ha sofferto un po', poi poco poco se n'è fatto una ragione, d'altra parte la scelta è stata sua, sicuramente sta male lontano da me, ma gli ci sta bene, così si impara un'altra volta, lui soffre, io sono tranquillo, e questa è anche un po' una rivincita per l'offesa che mi ha fatto. Noi esseri umani ragioneremo in questo modo, non dico proprio così, ma insomma, ci verrebbe qualche pensiero del genere dopo un figlio che ci fa un'alzata del genere, no? Gli ci sta bene, almeno quello lo diremo romanesco, gli ci sta bene, così un'altra volta si impara, non dare ascolto al padre. Purtroppo succedono ancora oggi queste cose, non è che stiamo parlando di roba che non succede più. Anzi, io direi che questa parabola è uno spaccato di una famiglia, anche oggi, perché ce ne sono tante le famiglie che si litigano per i soldi, l'eredità, l'appartamento di mamma e di papà, o qualche altro, un pezzo di terreno, che ne sono, insomma, qualsiasi cosa, ne succedono. Ma questo padre fa così, ma non fa così. Ma la grazia di Dio, per grazia di Dio, Dio è un Dio santo, giusto, privo da ogni contaminazione di peccato. E così il racconto prosegue al versetto 20, e questa è un po' la parte più emozionante. Egli dunque si levò, venne a suo padre, ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide. E fu mosso a compassione e gli corse intorno e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E questa è veramente la parte non soltanto spirituale, ma diciamo una parte anche intensamente emotiva. Attraverso questo che può essere definito l'apice un po' del punto centrale della parabola, Gesù vuole presentare ai suoi ascoltatori tre aspetti, tre caratteristiche di Dio ancora. Il primo, dal quale derivano gli altri due anche, è il grande amore di Dio. L'ho già detto, tutte e tre le parabole hanno questo senso di dimostrare il grande amore di Dio verso il peccatore. Qui la prima cosa è il grande amore di Dio. Altro che dimenticato questo figlio, altro che pronto a giudicarlo, altro che rancore, altro che sentimenti di rivalsa. Il gesto compiuto e la lontananza di questo figlio erano per questo padre un dolore, erano una sofferenza profonda che si rinnovava ogni giorno. Dio ama te che sei lontano da Lui stamattina, ti ama, e per Dio è un dolore che si rinnova ogni giorno quando vede una persona lontana, un suo figliolo che Lui ha creato con tanto amore, che fa la strada sua e non vuole sapere niente di Dio. Dio soffre. Avete mai pensato che noi siamo creati ad immagine di Dio? E se noi soffriamo, scusate, per un figlio che ci fa qualcosa, per qualche altra cosa, è la stessa cosa Dio. Dio piange come piangiamo noi. Dio soffre come soffriamo noi. Soffre quando vede una persona che è destinata ad andare all'inferno. Non è contento Dio di queste cose. Non è contento. E noi siamo una parte di responsabilità nell'evangelizzare le persone. Siamo una parte del pensiero e della mano di Dio in questa opera di redenzione. Dio soffre. Soffre nel vedere questo, e nonostante il tempo trascorso e l'affronto subito, il pensiero di questo padre era continuamente rivolto a questo figlio nella speranza di poterlo un giorno rivedere e soprattutto di riaverlo di nuovo con sé. Questo era il suo desiderio, questo è il desiderio di Dio. È ignaro che questo desiderio si sarebbe avverato di lì a poco, comunque nel suo cuore, nel cuore di questo padre, era già pronto il perdono. Come Dio già è pronto a perdonare. Certamente sarebbe stato necessario un chiarimento da parte del peccatore di questo figlio, un riconoscimento da parte sua circa il grave affronto che aveva fatto a Dio, doveva chiedere perdono. Infatti ha detto: io vado al padre e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Questo per dire che Dio non è che perdona così alla chetichella, come ci fa piacere a noi. Dobbiamo confessare il peccato, dobbiamo dire: io ho voluto fare di testa mia, ho fatto un macello, ho bisogno di te padre e voglio ritornare a te. Questo è il sentimento. Allora, davanti a un'apertura così, Dio non dice di no. E non l'ha detto nemmeno a questo figlio di no. Non gliel'ha detto. Quello che Gesù vuole dire all'uomo di ogni tempo, e particolarmente a noi questa mattina attraverso questa parabola, è che l'amore di Dio non è cambiato. L'amore di Dio non è cambiato. Dio non cambia, non cambia nella sua giustizia, non cambia nella sua misericordia, non cambia nel suo amore. Il suo amore è sempre intenso, profondo, potente. Egli continua oggi a che fare? Ad odiare e giudicare il peccato. Vedete come Dio è capace di fare questo? E nello stesso tempo amare il peccatore di un amore divino, profondo e limitato, e di essere pronto a perdonare chiunque, riconoscendo le proprie colpe, si ravvede sinceramente. Noi non riusciamo a distinguere, io almeno non ci riesco, se voi siete più bravi di me sono contento. Io quando ho qualcosa ho tutto il blocco davanti, no? Invece Dio, pensate, nella sua onniscienza, onnipotenza divina, Lui riesce a separare queste realtà. Cioè odia il peccato che è in noi e ama noi nello stesso tempo. Come fa? Non lo so. Non lo so. Molti di noi qui stamattina abbiamo conosciuto Dio in questo modo. Abbiamo gustato e stiamo gustando l'amore di Dio attraverso la manifestazione divina più alta di questo sentimento. E qualcuno stamattina ha pregato durante la presidenza in questo senso, che è il dono del suo figliolo. Gesù Cristo, dunque, con la sua venuta in questo mondo, col suo ministero pubblico, soprattutto con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, ha dimostrato in maniera reale e inconfutabile il grande amore di Dio per le sue creature. E risuscitando Gesù ha dimostrato una cosa importantissima, che il Padre ha accettato questo sacrificio. Quindi la nostra salvezza è sicura. Altrimenti Gesù non sarebbe risorto, ma nel momento che Gesù è risorto significa che l'offerta del figliolo l'ha gradita pienamente, l'ha soddisfatta pienamente. E noi abbiamo due versetti che sono due veramente potenze, due capisaldi di questa realtà. Vi do la citazione, ve lo dico, poi li leggerete per conto vostro. In Romani capitolo 5, versetto 8 dice: il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando eravamo ancora peccatori, lontani da Dio, che rinnegavamo Dio, che abbiamo fatto le cose sbagliate, Dio già ci amava e ci conosceva. Ma tu ci riusciresti ad amare una persona così, che ti è nemico, che ti è contrario, che ti prende in giro, ti deride? Ma tu ci riusciresti a farlo? Nella stessa lettera, capitolo 8, versetto 32, dice, parlando della garanzia dell'amore di Dio che avvolge il presente e il futuro del credente, dice: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? L'enfasi di queste parole rigate sull'alto prezzo che Dio ha dovuto pagare per la tua salvezza, per la mia salvezza. Dio non ha risparmiato il suo proprio figliolo. Era la cosa più cara che aveva, perché era l'unico, la cosa più preziosa che aveva. Il grande amore di Dio, motivo di lode e di riconoscenza eterna per chi già ha ricevuto e lo sta sperimentando questo amore, e dall'altra parte unica offerta di salvezza invece per colui che vive ancora lontano da Dio, avvolto nel peccato e nelle sue inevitabili e tristi conseguenze. Questo ritorno al Padre, oltre al grande amore di Dio, evidenzia, come ho detto, due altri particolari importanti. La pazienza di Dio. Avete notato la pazienza di questo uomo? Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide. È un'azione questa che sembrerebbe escludere la casualità, no? Fa pensare invece ad un gesto che ormai rientrava nella vita quotidiana di questo padre. C'era questa aspettativa in questo padre, di questo figlio che sarebbe ritornato. Forse pregava, c'è aspettativa in Dio del ritorno di un suo figliolo. Il testo qui parla di servitù, di animali, di un'eredità. Probabilmente si trattava di una famiglia benestante che possedeva una specie di fattoria, una specie di potere come esiste anche oggi, no? E di solito questi poteri a quei tempi, per ragioni di sicurezza, avevano una sola via d'accesso, non più via, una sola via d'accesso. Perché? Di solito si trovavano un po' in alto, sempre, anche oggi è un po' così, ma si trovavano in alto e avevano una sola via d'accesso perché si poteva vedere da lontano chi stava arrivando ed eventualmente, se era un pericolo, correre ai ripari per tempo. Quindi io immagino questa situazione di quest'uomo che andava a guardare se suo figlio veniva da questa strada. E qui il fatto che Gesù non menzioni volutamente il momento preciso di questo ritorno lo fa proprio per mettere in evidenza il fatto che questo padre, paziente, nelle diverse ore della giornata, guardava con ansia quel tratto di strada. nella speranza di vedere arrivare questo figlio. Ogni tanto, nelle diverse ore della giornata, lasciava fare le cose che faceva e andava a vedere questo figlio se finalmente arrivava. Quanto avrà aspettato questo ritorno? Non lo dice. Forse mesi, forse anni. Tempi comunque nei quali ha aspettato con pazienza il momento di vedere apparire da lontano questa figura che ben conosceva, che ben amava. E questa è la pazienza di Dio. Vedete, la pazienza di Dio è senza dubbio una delle qualità divine che contrasta più con la nostra natura umana. Perché noi non siamo pazienti per niente. Dio è paziente, aspetta anni e anni, e noi no. Noi, quando c'è da aspettare una cosa, ci stanchiamo subito. E se non la vediamo, cominciamo già a perderla questa pazienza. Non lo so qual è la storia personale di ciascuno di voi stamattina, non so quanto Dio ha dovuto aspettare che tu tornassi a Lui. Ci sono persone che sono state anni prima di ravvedersi, prima di accettare il dono della salvezza in Cristo Gesù. Parlando del ritorno del Signore, Pietro, in una delle sue lettere, dice a San Pietro: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che Egli faccia, ma Egli è paziente. Egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungono a ravvedersi. Dio è paziente con il peccatore. E non soltanto questo, mentre aspetta il suo ravvedimento, cosa fa Dio? Manda dei segnali all'interessato. Manda dei segnali all'interessato. Si tratta di segnali positivi, altre volte negativi. Quelli negativi possono essere una malattia a volte, che ci costringe a fermarci. Può essere un problema di famiglia, di matrimonio, un figlio che dà delle difficoltà, la perdita del lavoro, come oggi. Purtroppo è molto facile. Sono cosa questi? Perché Dio è cattivo? Perché gli piace vederci che noi soffriamo? No. Sono richiami che Dio fa per dire: io sono qui, alza gli occhi al cielo, non guardare questo problema. Io lo sto permettendo per farti aprire gli occhi e per farti vedere chi sono io. Questa è una parte. Dio fa anche delle cose positive per farci alzare gli occhi, no? Il benessere non lo consideriamo, il benessere ci fa piacere e basta. Noi per conoscere le cose dobbiamo star male, sembrerebbe assurdo, ma è così nell'esperienza di vita. Però c'è un amico che ti dice: vieni in chiesa ad ascoltare il messaggio del Vangelo. Quello è positivo, quello è un modo come Dio fa, una conoscenza che per strada ti dà un foglietto. Quella è la parte positiva. Un fratello, una sorella che ti incoraggia al telefono in un momento di difficoltà. Tu non sei credente e questa persona credente ti dimostra il suo amore in questo modo. E tu dici: ma perché? Perché lo fai? E in fin dei conti mi conosce da poco, ma che gliene importa? Lui ha già dei problemi suoi. Invece no. Vede in questa persona questa manifestazione, questo interesse di amore, di affetto, e quindi rimane colpito e dice: ma perché? Questi sono i modi positivi nei quali Dio agisce. Mi dispiace dirlo, però Dio, la pazienza di Dio ha un termine. Non durerà sempre. Mi dispiace dirlo perché come essere umano lo soffro questo. Ho dei parenti ancora non credenti che non vogliono ascoltare il Vangelo. Ma finirà un giorno, finirà col giudizio, l'abbiamo già letto, che Gesù farà. Però la Bibbia dice una cosa importante per te stamattina, se non sei ancora un figliolo di Dio. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza, dice la Scrittura. Oggi è il giorno per ravvederti. Oggi, adesso, è il giorno per dire: Signore, ti chiedo perdono. Voglio ricevere il tuo perdono. Oggi è il giorno di ricevere la salvezza. È il giorno che tu esci da questa sala qui come figlio di Dio, non più come una persona senza valore, ma come un figlio di Dio. Hai il diritto di essere un figlio di Dio. Oggi è il giorno della salvezza. Possiamo immaginare che in uno di questi momenti, ritornando alla parabola, che come al solito il padre è intento a guardare la strada e forse, immagino forse il tramonto, un po' comincia a scorgere una figura che sale da quella strada lontana e mette più a fuoco la sua immagine, dice ma mi pare di riconoscerlo, poi man mano che questa figura viene avanti, lui diceva la camminata è la sua, e almeno mi ricordo anche come si muove, certi gesti che fa, e man mano che viene avanti il cuore gli dice finalmente che quello è proprio quel figlio. Ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide e fu mossa a compassione. Eccola la caratteristica di Dio per il peccatore, che Dio ha compassione. Fu mossa a compassione e corse, e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. Il terzo elemento che riguarda il carattere di Dio è la misericordia di Dio. Dio è misericordioso, ed è una qualità del carattere di Dio che non conosce ostacoli. Infatti non c'è peccatore né persona umanamente indegna che non possa trovare grazia, compassione e perdono nella grande misericordia di Dio. Non c'è peccato che Dio non possa perdonare nella sua grande compassione. C'è soltanto un peccato che Dio non perdona, è la durezza del cuore umano che non vuole pentirsi. E se non si pente, Dio non perdona gratuitamente, non perdona così. Quella è l'unica cosa che Dio non può perdonare, ma il resto Dio può perdonare ogni peccato, ogni cosa. E a volte la gente ha un'immagine distorta di Dio, no? Lui Dio severo che sta sopra, che giudica tutto e che come sbagli ti dà la mazzata. Ma questa è una falsa immagine di Dio. Gesù, che conosceva molto bene il Padre Celeste, attraverso questi particolari di questa parabola vuole esprimere i sentimenti, le emozioni più profonde che appartengono alla persona di Dio, come ho detto poco fa. Non dimentichiamo che Dio prova sentimenti come noi, che ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ad esempio, nel testo Gesù dice che appena lo vide, gli corse incontro. Gli corse incontro. Io mi commuovo, devo dire, davanti a questa reazione di questo padre. Non ha detto in cuor suo, come diremmo noi, ma sono contento che sia tornato. Non vedo l'ora che viene qui da me lui, che fa lui la salita e viene qui da me a salutarmi. E invece è andato molto al di là di questo. Il desiderio di poter riavere questo suo figlio era così forte, ma così forte che ha sopraffatto ogni pensiero, ogni remora, ogni ragionamento umano. Ma vi immaginate questo padre, certamente non più giovane, che guarda verso la strada e improvvisamente comincia a correre. Per questa discesa, con un terreno sconnesso, a rischio di rompersi qualche gamba, qualche osso. Comincia a correre, non aspetta che lui venga, gli va incontro e corre davanti ai servi. Ha dimostrato un'umiltà incredibile. Il desiderio era soltanto quello di abbracciare e stringere questo figlio fra le braccia. E quando arriva da lui, gli stringe calorosamente la mano e gli dice, ma come stai? È tanto tempo che non ci vediamo, no. Gesù ci tiene a precisare che gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. Ed un'immagine attraverso la quale Gesù vuole rivelare la capacità di Dio di dimostrare il suo amore in una maniera affettuosa. Scusate. Certamente, tenendo la giusta interpretazione della parabola, come ho accennato all'inizio, non è che ogni volta che un credente, una persona si ravvede, Gesù scende dal cielo per baciarla. Non è questo il senso. È vero però che nel momento della conversione, molti di noi l'abbiamo sperimentato, la persona si sente profondamente avvolta, sentimenti ed emozioni comprese in questo amore di Dio che lo permea, in quel momento si sente completamente avvolto da questo amore di Dio. La parabola qui, almeno in questa parte, volge al termine, Questo padre, rientrato in casa, disse ai servitori: presto, portate la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, i calzari ai piedi, poi prendiamo questo vitello ingrassato e ammazziamolo, mangiamo, rallegramoci, perché questo figlio era morto, è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Nella felice conclusione di questa parabola, Gesù vuole mettere ancora in evidenza un'ultima qualità divina del carattere di Dio: la capacità di saper perdonare completamente e per sempre. Non è bello questo? Dio, quando perdona, perdona completamente. Non lascia gli scheletri nell'armadio come facciamo noi. Sì, ti perdono, però dopo un po' di tempo, però ti ricordi che tu mi hai fatto quello, lasciamo sempre questo, non perdoniamo mai completamente. Ti perdono, lo diciamo con la bocca, ma col cuore no. E ogni tanto questo ricurgito viene fuori di nuovo. Invece Dio non è così. Dio perdona e perdona per sempre, senza rimpiacciare. Dopo aver accettato la sincera convinzione del figlio, non c'è in lui nessuna parola né atteggiamento che in qualche modo possa far pesare a questo figlio le azioni negative commesse nel periodo della sua ribellione. Dio non verrà mai a dirti: ti ricordi quella volta hai bestemmiato, quando sei convertito non te lo dirà più. Ti ricordi quella volta hai fatto quell'azione così che non ha visto nessuno, ma tu l'hai fatta, era cattiva, ti ricordi? Non lo farà. Dice che Dio si getta dietro le spalle i nostri peccati e li dimentica. Li dimentica. Pensate, Dio che non dimentica nulla, li dimentica per amore nostro, per amore di Gesù. E l'anello. Le vesti sono importanti, riguardano la dignità che di nuovo questo figlio riprende. Viene di nuovo inserito completamente nella famiglia, alla pari dell'altro figlio, le vesti, il vitello innalzato, però l'anello ha un significato importante. L'anello era il timbro di famiglia, praticamente si passava un po' di generazione in generazione questi anelli e stavano a significare proprio il rientro pieno, totale nella famiglia. E l'anello, secondo me, rappresenta Gesù Cristo. Il Signore Gesù. Quando ci convertiamo, questo anello è Gesù che ci ha riportati al Padre e diventa un simbolo indelebile del fatto che abbiamo acquistato, siamo rientrati di nuovo nella famiglia di Dio. Questo anello è Gesù nella nostra vita. Nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, nel prologo, dice queste parole molto belle l'Evangelista: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E questo è l'anello, il diritto di diventare figlioli di Dio. E si misero a fare gran festa. Perché? Perché quel figlio morto nel peccato è tornato in vita. Una vita nuova da godere e vivere secondo la volontà di Dio, adesso non come prima. Era perduto, senza speranza, senza nessuna possibilità, senza nessuna forza di poter tornare indietro, ed è stato invece ritrovato. Sì, è stato ritrovato dal grande amore di Dio, che attraverso il sacrificio del suo figliolo Gesù Cristo ha permesso al peccatore di passare dalla schiavitù del peccato a diventare un figlio di Dio con il diritto di esserlo. Quando voi direte alla gente: io sono un figlio di Dio, non state prendendo in abuso qualcosa che non vi appartiene. Se siete nati di nuovo potete dirlo ad alta voce: io sono un figlio di Dio. E loro diranno: tu sei un presuntuoso. Tu dirai: no, tu non conosci la parola di Dio. Perché se tu conosci la parola di Dio, tu sai quello che sto dicendo. E questi sono motivi giusti per allegrarci e per fare festa. È una festa alla quale partecipano con gioia chi? Soltanto coloro che sono in grado di riconoscere e apprezzare la meravigliosa opera redentrice di Dio. In questa settimana, posso dirlo, Noi abbiamo avuto questa gioia, io e Luisa, perché una signora che sta facendo, segue gli studi del gruppo suo che fa il lunedì mattina, ha conosciuto il Signore e si è convertita. È una donna brasiliana che è venuta le prime volte, ha iniziato piano piano a frequentare e poi non aveva capito del tutto il Vangelo, sapeva alcuni versetti soltanto. E così Luisa cosa ha fatto? Ha preso e ha detto, guarda, vieni che facciamo uno studio insieme. E ha fatto la scoperta della verità. Quattro studi che noi usiamo da tantissimo tempo. Il primo ti fa vedere qual è la tua autorità, e la gente dice il Papa, la fede cattolica, non è quella. Noi dimostriamo che l'autorità è soltanto Dio. La seconda lezione dice che tu sei un peccatore e farà vedere attraverso i versetti che tu sei un peccatore e riconosci attraverso quei versetti che tu sei un peccatore. Il terzo studio fa vedere che Dio ha posto rimedio a questo tuo peccato. C'è solo un rimedio e questo rimedio è Gesù Cristo. E tutti i versetti mireranno a far questo. E il quarto studio dice, tu adesso sei un figlio di Dio, sei una persona nata di nuovo ed hai un processo completamente diverso da seguire. E questa signora si è convertita. Abbiamo pregato, c'ero pure io casualmente lì quella mattina e abbiamo pregato insieme. C'era gioia. E quando nella Chiesa si converte qualcuno, la Chiesa fa festa. La Chiesa fa festa. La Chiesa è gioiosa, si rallegra la persona perché è stata salvata, si rallegra e fa festa la Chiesa perché una persona è stata accolta spiritualmente in questo corpo, e si rallegra il cielo, Dio si rallegra con tutte le creature celesti. Dice all'inizio di questa parabola, io vi dico che così che c'è più gioia in cielo e allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non ci sono, che non hanno bisogno di ravvedimento. Questa è la gioia della Chiesa. Io vi auguro di cuore che si convertano delle persone, che questa Chiesa possa crescere, possa sviluppare questo sentimento grande di evangelizzazione, perché questo è il nostro unico compito. Dio non ci ha lasciato altri compiti, di crescere nella fede, di leggere la Bibbia, ma il vero compito qual è? È quello di essere ambasciatori per Cristo. Questo è il nostro compito, non abbiamo altri compiti importanti, questo è lo scopo della nostra salvezza, essere ambasciatori di Cristo. E Dio si rallegra questa mattina per quanto sono stati resi giusti della sua grazia ed è pronto a rallegrarsi in misura maggiore insieme alle creature celesti per un solo peccatore che questa mattina, se c'è qui e ancora non si è ravveduto, ha ascoltato queste parole di Gesù e si ravvede e riceve gratuitamente il dono della salvezza in Cristo Gesù. Se c'è qualcuno che non l'ha fatto, vieni a parlare con me appena è finito l'incontro. Possiamo pregare insieme, puoi parlare con Gabriel, con un altro fratello che forse ti ha portato qui, ma non uscire da questa sala senza tener conto di queste cose. E dico un'altra cosa proprio in conclusione, se hai attraversato un momento difficile spiritualmente parlando, perché la vita cristiana non è facile e ci sono dei momenti difficili, dei momenti di freddezza, dei momenti di allontanamento, dei momenti in cui ti senti lontano da questo Padre meraviglioso. E allora oggi fermati un attimo quando torni a casa e mettiti davanti al Signore da solo un attimo. E riconosci in queste manifestazioni del carattere di Dio che Dio è pronto a riaccoglierti di nuovo, che vuole avere comunione con te, che vuole conoscere i tuoi problemi, che vuole insieme a te risolverli, che non ti vuole lasciare mai solo. Dio non lascia mai solo nessuno dei suoi figli. Questo allora avrà avuto effetto in questa predicazione stamattina. Signore, ti lodiamo. Ti ringraziamo veramente di cuore per questo Padre meraviglioso che abbiamo e che molta gente ha gli occhi chiusi non riesce a vedere e ci porta dolore e dispiacere questo quando sono i nostri parenti ai quali abbiamo testimoniato tante volte e non reagiscono in nessun modo, anzi delle volte purtroppo reagiscono negativamente, addirittura ci allontanano. Non hanno più piacere di stare con noi, perché parliamo di Gesù, parliamo della salvezza. Signore, ti chiediamo di benedire la nostra vita. Se c'è qualcuno che non ti ha conosciuto questa mattina, qui il Signore tocca il suo cuore, non dalle parole che sono state dette, ma proprio dalla parabola che abbiamo letto, dalla parte spirituale di questo racconto. E Signore, se c'è qualche fratello o sorella anche che ha attraversato un lungo periodo di difficoltà, stamattina tu vuoi ristabilirla? Lui ha già l'anello, perché quello non l'ha perso mai. E forse ha bisogno di rimettere le vesti che tu hai preparato per lui. E in ogni modo, Signore, ti ringraziamo per la tua parola stamattina, che tu hai benedetto, Signore, che lo Spirito Santo possa toccare i nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Canto, ci alziamo e vogliamo lodare il Signore con il canto.